32esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è dal primo libro dei Re, al capitolo 17, nei versetti da 10 a 16. Il primo versetto ci dice questo: in quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Elia, proprio in quanto è profeta, non è il protagonista della sua vita, ma riceve da Dio stesso le indicazioni di cammino e le segue. Ed è Dio che lo ha inviato a Sarepta. All'inizio gli era stato detto di ritirarsi presso il torrente Cherit, probabilmente in una grotta delle sue sponde, ma poi, quando a causa della siccità imperante anche le acque del torrente sono prosciugate, riceve dal Signore un'altra indicazione per una nuova tappa, quella che abbiamo appena visto. Sarepta di Sidone, nella regione della Fenicia, lontano dal torrente Cherit. E si mette così in cammino verso questa regione sconosciuta, situata in territorio pagano, nell'attuale Libano. Per comprendere meglio il senso di questa parola e dell'obbedienza di Elia, è necessario ricordare che la donna vedova nella Bibbia rappresenta la condizione più povera e trascurata. Vedova significa povertà, solitudine, abbandono, in un contesto sociale che la ignora e in cui non ha alcun peso né alcuna identità. La vedova è una creatura abbandonata a se stessa e alle proprie capacità di sopravvivenza. Inoltre, come sappiamo dall'inizio di questo capitolo 17 del primo libro dei Re, e la siccità si è estesa ovunque ormai, e questo rende ancora più difficile la condizione dei poveri, e in modo particolare delle donne sole. Ad Elia Dio dice che proprio ad una vedova sarà affidato il suo sostentamento. Ed è una parola che esprime come la condizione del profeta sia quella di chi può soltanto affidarsi, diventando più povero di una vedova. Le parole che Elia rivolge alla donna possono sembrarci autorevoli. Abbiamo già ascoltato le prime, poi un altro versetto. Per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. E le parole che Elia rivolge, così come abbiamo ascoltato, alla donna possono sembrarci autorevoli, quasi di comando. Non perché Elia dia degli ordini, ma perché quello che dice esprime l'autorevolezza stessa di quello che Dio ha detto a lui, come abbiamo ascoltato. Ed ecco che l'obbedienza del profeta a Dio e quella della vedova a lui, che pure è per lei un viandante sconosciuto, portano un frutto che dà compimento e senso alla loro stessa povertà. Il poco di farina e di olio che la donna possedeva ancora in fondo alla giara non si esaurirà e sarà quel nutrimento che li sosterrà fino alla fine della siccità. Non si tratta dunque di un prodigio che trasforma la povertà in sovrabbondanza, ma del frutto di quella stessa povertà che accomuna il profeta e la vedova e si fa segno anche per noi oggi di cosa significhi affidarsi e non ripiegarsi su se stessi nelle situazioni difficili, né ritenersi padroni della propria vita e di quella degli altri, specie dei più deboli. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9. Ora noi ascoltiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 12, nei versetti da 38 a 44. Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Essi divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Ed ecco, troviamo Gesù nel Tempio che denuncia l'ipocrisia delle caste privilegiate che si considerano superiori agli altri per le funzioni che esercitano e si comportano di conseguenza, ritenendo anche di avere il diritto all'ossequio e alla venerazione degli altri. Inoltre, dietro questo loro comportamento vi è l'indifferenza, per non dire lo sfruttamento della povertà altrui, e la vanità di chi si ritiene superiore. Questa descrizione che Gesù fa del loro esibizionismo non è da intendere tanto come un giudizio che riguarda il comportamento esteriore di queste persone, ma soprattutto come un ammonimento che riguarda un vuoto interiore che è sempre attuale, il vuoto del cuore, dell'attenzione all'altro. Gesù, con i suoi discepoli, si trova di fronte al tesoro del Tempio e osserva chi si avvicina e vi getta la sua offerta. Ascoltiamo alcuni versetti. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. L'attenzione di Gesù dunque non è attratta da coloro che gettano le loro offerte, perché in realtà così facendo essi non si privano di ciò che è essenziale nella loro vita, perché sono ricchi. Quello che attrae il suo sguardo è invece il gesto di una donna, come abbiamo ascoltato, e questa vedova è povera di una povertà che non è soltanto materiale, ma anche esistenziale, umana, in quanto la vedovanza, come abbiamo già visto nella prima lettura, cancella il riferimento della donna all'uomo che ne garantisce la vita e l'identità. Essere donna senza riferimento a padre o marito, e come non essere, vivendo di una vita appunto senza identità. I discepoli non l'avrebbero neanche notata questa donna se Gesù non avesse detto loro il significato del suo gesto. E come abbiamo ascoltato, essa vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Quel gesto però non è una semplice offerta monetaria, ma l'offerta di una vita. La nostra versione italiana appunto dice, come abbiamo ascoltato, che gettò nel tesoro tutto quello che aveva per vivere, ma la traduzione letterale dal greco dovrebbe essere: essa vi ha gettato tutta la sua vita. E questo significa tutta la sua povertà, la sua solitudine, il suo non contare, che equivale a non esserci, in quanto senza l'identità necessaria a una donna per essere riconosciuta come parte di una comunità. E questo suo gesto non è casuale, ma esprime il vero senso da attribuire a ciò che viene chiamato il tesoro del Tempio. Secondo la tradizione, non solo quella di allora, nel tempo di Gesù, ma anche la nostra, il tesoro è il luogo in cui vengono depositate le offerte in denaro. Ma che cos'è il vero tesoro di quella che è la dimora di Dio, che sia chiamata tempio, sinagoga o chiesa? Non è forse una presenza che ascolta la preghiera dei poveri e che trova in essi una vera dimora? Questa vedova povera ha dato risposta con il suo gesto al desiderio stesso di Dio, che attende, senza stancarsi, di riconoscere in noi qualcosa della sua stessa gratuità dell'amore, secondo l'immagine che ha impresso nelle creature fin dal principio. Il vero tesoro del Tempio è il cuore stesso di quella presenza di Dio che è sconosciuta al mondo ed è sempre aperto all'ascolto, riconoscendo la sua vera dimora nel cuore di chi fa della propria vita l'unico vero dono prezioso e gratuito, trasformando così la sua povertà a immagine di quella di Dio.